Eccoci, come promesso già agli ascoltatori qualche giorno fa, siamo qui con le due registe del film documentario Trent Creek, Il tempo del fiume, o in inglese Thames River, e siamo qui per continuare la nostra intervista che così abbiamo solo anche accennato a Radio Alma in diretta, una delle poche dirette che riesce a fare brussellando su Radio Alma, e quindi stavamo parlando così per recuperare il discorso che stavamo facendo l'ultima volta in diretta. Parlavamo di un messaggio del fiume, un messaggio che va oltre i confini. Dicevi l'altra volta che si chiama Socia, nella parte slovena fino a Gorizia, o Gorica o Nova Gorica, e poi da Gorizia in poi diventa italiano e quindi il fiume comincia da lì per gli italiani. In realtà questo non ha senso perché dal punto di vista del fiume è un unico fiume, sempre. E questo è il messaggio che ci vuole dire. Il fiume.
Allora, sì, anche se proprio l'Isonzo era quello che ha segnato la storia d'Europa in molti momenti. E forse oggi è il momento che invece l'Isonzo, invece di dividerci, ci insegna a coltivare quello che abbiamo in comune. Perché siamo fatti dell'acqua, siamo proprio costruiti dall'acqua, e quell'acqua è la stessa che scorre nell'Isonzo. Noi siamo quello che, no, c'è sempre questo ciclo. E così che l'Isonzo forse è questo il messaggio. Poi anche lavorando sul film abbiamo incontrato persone, e una specialmente, che ci ha spiegato questo rapporto che avevano dei vecchi, ma non tanto vecchi, proprio diciamo dei nonni, che vedevano questo fiume come un dio, una specie di dio. È interessante che questo rapporto non era così lontano. Noi sappiamo che l'Isonzo era un dio per i romani e così via, però e magari se noi avevamo un po' di questo rapporto non guasterebbe, no?
Sì.
Perché
è un rapporto con la divinità del fiume.
Sì, sì. Perché non pensiamo che natura è completamente fuori da noi, e noi non e invece forse in questo momento veramente cultura e natura non erano così lontane una dall'altra, ma forse si deve pensare a questo modo di trovare di nuovo, di riscoprire dove in noi c'è anche la natura.
C'era questa persona che parlava di una nuova nazionalità, che quando è stato fatto il censo diceva: io sono né sloveno né italiano, sono ambisont. Ecco, quanti ambisont ci sono? Cioè, molti più di quelli che si dichiarano, secondo te?
Sì, soprattutto perché quando si pensa che tutte queste identificazioni hanno fatto nascere tante guerre e tanti morti, allora dici, sì, va bene, parlo sloveno, parlo italiano, sono contento di parlare queste lingue, ma sotto sotto è più importante che siamo fatti dell'acqua.
No, io volevo semplicemente riflettere a quello che si è detto prima, il fatto che magari comunque è anche un'esperienza nel tempo, cioè uno deve convivere con il fiume per poter anche capire i suoi cambiamenti. Cioè io sono molto affezionata all'ambiente, e quindi per me era un messaggio molto importante che convivendo con il fiume uno sente proprio sulla propria pelle l'effetto dei cambiamenti, e dà molto più voglia di agire contro questi cambiamenti. Cioè, in tutta questa gente ho visto un modo molto semplice di relazionarsi con la natura, ma anche di voler proteggerlo con uno spirito che non vedo altrove. Non so.
Ma ecco, forse ti posso rispondere. Io sono nata a 20 metri dall'Isonzo, perciò ho vissuto, ecco, questa esperienza di convivere con l'Isonzo, ce l'ho. Ed forse è stato anche bello perché mi sono resa conto di lui, di lei, perché lo vedo in Socia, quando sono andata via, quando arrivando ad abitare a Nova Gorica ho perso il suono del fiume e non riuscivo a dormire perché mi mancava questo rumore continuo. E poi porti sempre con sé il profumo dell'acqua, che è particolare. E Lisenzo è conosciutissimo per il suo colore bellissimo, ma forse addirittura quello non è, cioè è molto importante, ma quello esiste ed è ogni giorno diverso. Il colore non è mai lo stesso, come il fiume non è mai lo stesso. Sicuramente anche questi nostri personaggi ci raccontano che ognuno vive il suo pezzo dell'Isonzo, perché io conoscevo il mio pezzo di Plave, Plave è il mio paese nativo, ognuno aveva il suo pezzo, ma tutti insieme creano questa continuità, questo organismo, questo Dio che forse ci racconterà, ci dirà ancora qualcosa per il futuro.
E beh, di domande io ne ho un sacco, perché questo sembra proprio essere un messaggio da dare all'Europa proprio in questo momento. E forse non solo all'Europa, anzi in questo momento in cui stiamo parlando abbiamo dei problemi in tutto il sud Mediterraneo, quindi dove è esplosa improvvisamente la libertà. Chissà che se anche loro si riconoscono, anziché in un pezzo di fiume, quelli più fortunati, in un pezzo di terra, in un paesaggio, in una landa. Io credo che sia importante riconoscersi, per chi ha la fortuna di vivere l'acqua, in questo Dio che corre, in questo Dio che si stravolge, per altri almeno in un paesaggio. Comunque essere legati alla propria terra, alle proprie origini. Però credo che l'acqua abbia qualcosa da insegnare un po' di più che la terra, ed è il fatto che le mie origini stanno andando via. Le origini che io vedo in questo momento stanno già un po' qualche metro più avanti, quindi le devo inseguire. E quindi il paradosso di avere delle origini in qualcosa che sta già scappando, che devo inseguire. Ed è questo forse un messaggio che a me piace molto del fiume, perché significa che sì, sono nato in un luogo, ma il mio destino è di muovermi insieme all'acqua ed andare da un'altra parte. Il fiume nasce in montagna, nelle vette, ma poi finisce in mezzo al mare. E che mi ha detto, mi piace moltissimo quel pescatore che dice, beh, qui ci sono anguille, c'è tutto ciò che c'è nel mare, perché in effetti l'acqua salata sta sotto e l'acqua invece dolce sta sopra. E quindi questo mondo che alla fine si mescola di nuovo per generare qualcosa di diverso. Allora, al di là di questo messaggio, che però non al di là, ma insomma, continuiamo la nostra intervista, vorrei chiedere come è nata l'idea. E da chi di voi due, Ania e Nadia, è nata l'idea di fare qualcosa sul fiume? Entriamo proprio nel profondo.
Allora, noi abbiamo già lavorato insieme per altri documentari che si occupavano soprattutto del territorio di confine. E un paio d'anni fa il confine nel Goritiano è sparito. E abbiamo pensato non più a quello che divideva questo spazio, ma di quello che lo collegava in un modo, perché l'Isonzo era sempre un simbolo del Goritiano in completo, no? Nella parte slovena e italiana. E abbiamo capito che proprio il fiume, la natura, quello, l'essenza, ci dice di più anche sulla nostra cultura. E così era diventato questo film. Dal questo punto sì. Non so se
no, sono d'accordo con te, perché infatti il nostro tema precedente era il confine, il confine che è sempre una linea, ma il confine con tutti i suoi le sue immagini, soprattutto all'inizio molto difficili, molto pesanti, molto tragici, ma che portavano anche a momenti tragici, ma anche comici, assurdi, soprattutto assurdi, perché quando ci mette l'uomo le sue idee, poi alla fine diventa un'assurdità. E questa assurdità della vita, che non è mai solo tragica, ma anche comica nell'insieme, abbiamo inseguito attraverso storie di persone semplici che vivevano questo confine in vari momenti della storia. E poi a un certo momento ci siamo trovati, ma e adesso quale sarà il nostro motivo in avanti, perché ci hanno tolto il confine? Sì, è arrivata l'ambiente, la natura, il fiume che è anche per una linea. Non so dove andremo in avanti.
Beh, purtroppo ci sono un sacco di fiumi che come confine, e io meno male che i confini stanno sparendo e che i fiumi diventano, ritornano a essere quello che sono, cioè dei fiumi. Io Dio voglia che insomma si abbiano sempre più fiumi e sempre meno confini con i fiumi.
Io volevo veramente chiedere, fare una domanda pratica. Questo film è molto affascinante, cioè a noi ci è piaciuto tanto. Quindi la domanda è: dove si può vedere? Cioè, per quelli che specialmente che vivono qua, non so se ci saranno altre occasioni per guardare. Quindi, che cosa avete piani?
Ah, una domanda molto interessante, magari possiamo chiederla al produttore come si potrebbe. E io volevo solo aggiungere prima, cioè noi ci hanno tolto il confine, ma eravamo contenti che ci hanno tolto.
Non avevamo dubbi, non serviva aggiungerlo, era molto chiaro fin dall'inizio, fin da quando avete cominciato a pensare a fare il film. Quindi molto tempo, ma quanto ci avete messo a fare il film?
Questo 3 minuti, credo che, ma bom, è difficile dire perché erano dei momenti di pausa molto concreti, poi si ripartiva, poi si... no, era un casino, ma un anno e mezzo, sì.
Quale migliore introduzione? Nadia Veloce che ci ha introdotto, il produttore che Alex Doctorich, che è qui vicino a noi in silenzio, ma è quello che in realtà ha permesso probabilmente che il film diventasse realtà. Quindi adesso io non vorrei usare una metafora naturale, però insomma ci vuole una madre che socia, che tiene il fiume, ma ci vuole anche il padre del fiume. Allora, siccome ci sono due registe donne, forse sei tu il padre del film? È una domanda.
No, non mi sento il padre del film, ma insomma per fare un film ci vogliono soldi, ecco, bisogna trovarli da qualche parte. Il compito del produttore è appunto questo, trovare i mezzi per poter realizzare qualcosa. Abbiamo trovato un inizio di mezzi con la regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo integrato anche noi, per cui è un film cofinanziato dalla regione e dal Kinoatelier.
Beh, bellissimo, questa è comunque, avremo Alex Doctorich in studio di sicuro qualche volta, perché lui è produttore non solo di questo ma anche di altri documentari, ma comunque è una storia interessante da sentire, perché come sempre a Bruxelles ne abbiamo autori diciamo così non conosciuti al grande pubblico. Abbiamo questo film documentario che speriamo di poter vedere, adesso la domanda gliela giro, e quindi Alex Doctorich ci dirà ancora come fare, ma sta dicendo che non ci vuole dire se potranno vedere i brussellesi e come i brussellesi potranno vedere, i belgi potranno vedere questo film.
Ma se ci sarà magari un'opzione, se troviamo il modo, dopo questo incontro, il modo di magari fare qualche replica in qualche sala, forse anche questa o l'altra parte, pubblicizzando di più, perché ricordo questa era una proiezione chiusa, una proiezione aperta al pubblico, ma soltanto agli invitati. Ben volentieri, magari anche attraverso, con l'aiuto della vostra radio e di qualche così diciamo invito o qualche suggerimento interessante.
Ma noi telescoltatori chiediamo a tutti, insomma, li teniamo sempre aggiornati su quello che succede, ma esiste anche un DVD per caso che è in vendita o no?
Esiste un DVD che però qui in Belgio non è in vendita o può essere in vendita, ma diciamo soltanto dietro un contatto magari diretto sul nostro sito, insomma, che è internazionale, che può essere contattato il www.kinoatelier, ma è una parola un po' troppo difficile, no? K-I-N-O.
No, non è difficile, perché noi abbiamo un nostro bel sito, abbiamo il nostro blog che è brussellando.blogspot.com, e mettiamo tutto sul nostro sito. E sul nostro sito i telespettatori troveranno sicuramente, sicuramente tutti i riferimenti per poter avere il DVD, e troveranno anche le foto, fortunatamente, di Anya Medved, Nadia Veluscek, Alex Doctorich, che ringraziamo fin d'ora per aver accettato di partecipare. Abbiamo distolti da una festicciola in loro onore, abbiamo tolti dal vino e dal cibo, e quindi sono sacrificate letteralmente per noi per poter fare questa intervista. Quindi io ringrazio di cuore e spero, insomma, vi auguro un futuro come registe sempre più luminoso, perché la meritate, perché come dicevamo a microfoni spenti bisogna avere una storia da raccontare per poter dire qualcosa, e voi avete un sacco di storie da raccontare, quindi sono certo che prima o poi il tempo arriva. E ringraziamo Alex Doctorish, e quindi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima volta, alla prossima intervista che avremo in pubblico, speriamo.
Era un piacere molto bello parlare con voi, veramente.
Grazie a voi.
Grazie, grazie a tutto il pubblico. Grazie.
Grazie a tutti, ciao.